ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
L'alluvione in Emilia-Romagna, la regione torna, o meglio cerca di tornare lentamente alla normalità, ma come evitare che il maltempo torni a fare danni da miliardi di euro? Allora, benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, in regia ci sono Bruno Orti e Luciana Fantini, io invece sono Alessandro Guarasci. Allora, questo era quanto succedeva una settimana fa. Allora andiamo a vedere a che punto è la situazione là in Emilia-Romagna. Della nomina del commissario sull'emergenza ne parleremo in CDM. Ora l'importante è andare avanti su quello che si sta facendo e non dividersi su chi farà il commissario. Questo l'ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetti. E nei fatti, diciamo, tutto il dibattito politico ruota proprio attorno a questo tema: chi sarà o chi non sarà il commissario che dovrà gestire la ricostruzione. Piano piano comunque si cerca di tornare alla normalità, tanto che lungo l'autostrada 14 la circolazione è tornata regolare in direzione nord e in direzione sud, questo nel tratto tra Faenza e Forlì dopo una chiusura notturna per proprio effettuare alcuni lavori. L'impegno nei fatti è stato massiccio e continua a essere massiccio. Pensate che sono 8.000 gli interventi fatti da inizio emergenza dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in Emilia Romagna. Allora, noi cerchiamo di capire un attimo che cosa sta succedendo anche e soprattutto nella provincia di Cesena. Noi abbiamo il direttore della Caritas locale, Mario Galasso. Buon pomeriggio, Galasso.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, davvero la situazione in qualche modo si tenta, seppur in modo lento, fisiologicamente lento, di tornare alla normalità?
Ma è certamente fisiologicamente lento, è chiaro che l'attenzione del mondo Caritas è tutta e tutte le energie sono rivolte per quelle famiglie, per quelle situazioni che purtroppo sono ancora sotto l'acqua, sono ancora nel fango. Peraltro il sole, no? Che uno dice benediciamo il sole, ma il sole rende quel fango come cemento e quindi complicatissimo da togliere. Per cui se da una parte piano piano si torna alla normalità, purtroppo sappiamo che anche parti del territorio, sia a causa appunto dell'acqua e del fango, ma anche per le frane, rimangono con problemi veramente, veramente importanti.
Ecco una cosa, voi come Caritas in questo momento come state continuando ad aiutare la popolazione? Perché il vostro intervento è stato importantissimo nelle prime ore, ora ritengo che in qualche modo la peculiarità della vostra azione in qualche modo potrebbe essere cambiata o sbaglio?
Ma relativamente, perché ripeto, innanzitutto noi ci siamo organizzati creando al nostro interno, insomma, un coordinamento fra le diverse Caritas, banalmente anche per coordinare ringraziamo le tante donazioni che arrivano, ma che in questo momento rischiano anche di essere troppe e di rendere fatica. Dall'altro canto rimane la nostra vicinanza nelle popolazioni, in collaborazione anche con i comuni, la prefettura e la protezione civile, sia nell'aiutare appunto quelle famiglie che ancora sono in difficoltà, ma anche nel cercare di ricostruire, come posso dire, quegli aiuti, quei supporti che ancora mancano, cioè non ci rendiamo conto, ma ancora ci sono ampie fasce di popolazione che necessitano di bisogni primari. Il tema della Caritas, mm-hmm. come dicevo anche la settimana scorsa, è un po' la responsabilità forse più grossa che ci sentiamo è quella di portare speranza, perché la Caritas, in quanto chiesa, c'era prima dell'alluvione, c'è stata, c'è durante l'alluvione per aiutare le persone a sollevare la testa e ci sarà dopo per accompagnarle tenendole per mano. Quindi in tutte quelle funzioni che servono proprio per, in modo particolare, chiaramente per noi l'attenzione è rivolta alle persone più fragili, più deboli, quelle che si rivolgono a noi e che spesso purtroppo sono anche quelle che sono più in difficoltà.
Ecco, una cosa, attualmente di che cosa c'è bisogno? Perché probabilmente lei lo ha detto, stanno arrivando tanti aiuti concreti, fisici, per cui vestiti, roba da mangiare, ma noi abbiamo visto in altre situazioni poi bisogna invece l'aiuto economico è quello che può fare la differenza, o sbaglio?
Allora, esattamente così, noi abbiamo bisogno, così come avviene, non è avvenuto troppo spesso nelle altre catastrofi, che ci si ricordi di questo evento anche fra un mese, perché purtroppo l'evento è talmente grosso che fra un mese ancora non saremo usciti, ancora ci saranno grossissimi problemi. Quello che stiamo creando con la Caritas, insieme anche a un tributo che è arrivato anche dalla CEI, è di un fondo di solidarietà, di microcredito, per aiutare le famiglie a rientrare a casa. Naturalmente, come dicevo prima, l'attenzione sarà per noi rivolta alle famiglie più fragili, più deboli, quelle che già si rivolgevano al mondo della Caritas perché facevano fatica a pagare le bollette, a pagare gli affitti, e a maggior ragione rientrare in una casa dove quantomeno va rifatto l'impianto elettrico, idraulico e fognario, dove vanno comprati, riacquistati gli elettrodomestici, mobili, divani,
certo.
Per cui, perché queste persone abbiano la stessa dignità, gli stessi diritti che hanno le altre persone, che per carità hanno anche loro tantissimi problemi ma hanno delle opportunità in più, a noi interessa dare l'opportunità a tutti, insomma, che nessuno rimanga indietro. Per fare questo, immaginate quante persone sono coinvolte e che tipo di spese dovremmo andare incontro. Per cui appunto la raccolta che stiamo cercando di fare non è tanto e solo di beni alimentari, di abiti, di tutto quello che sta arrivando, ripeto, ringraziamo di cuore per queste cose, ma penso proprio per dare la dignità alle persone di poter rientrare a casa, e quella appunto di aiutare anche economicamente a contribuire, insomma,
la possibilità
fondo
di avere un domani. Io
esatto.
Galasso, la ringrazio, ricordo abbiamo avuto con noi il direttore della Caritas di Cesena, Mario Galasso. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
Non siamo stati allertati, sono state allertate le zone di Lugo Ovest e Lugo Sud che sono più a rischio, ma Lugo Centro nel 2015 non si era allagata e...
Sacrifici.
Allora, queste sono appunto le voci di alcuni imprenditori dell'Emilia Romagna. In Italia, pensate, sono abbattute in un solo giorno ben 19 tempeste di acqua, vento, piogge e grandine da nord a sud, con vittime, campi allagati, colture distrutte, vigneti colpiti e alberi abbattuti. Questo lo dice un'analisi della Coldiretti su dati dello European Severe Weather Database, proprio in riferimento a questa ondata di maltempo che ha investito diverse regioni della penisola. Problemi ci sono stati, lo sappiamo, anche in Piemonte, ma anche nelle Marche, ma anche in diverse zone del sud, e in tante regioni, lo diciamo, è ancora allerta rossa e arancione. Migliaia sono le aziende che hanno dovuto fermare la produzione, chissà soprattutto quando ripartiranno. Per il momento il governo ha stanziato 2 miliardi, ma sicuramente ne serviranno molti di più. Allora, tra le tante aziende che si sono fermate ci sono le cooperative. Servono subito ristori, così ci ha detto Mauro Neri, presidente di Confcooperative Romagna.
Noi abbiamo oltre di 600 cooperative come Confcooperative Romagna, su un territorio che è quello dove c'è stato l'epicentro dell'alluvione, quindi che va da Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Nelle 600 cooperative abbiamo le varie federazioni, quindi andiamo dal consumo al sociale, all'agroalimentare, alle varie federazioni. Nel consumo, le dico, abbiamo un supermercato a Faenza che è stato completamente, della cooperativa Cofra, che è stato completamente allagato. Abbiamo delle cooperative sociali, come, le faccio tre esempi che non vogliono essere esaustivi, ma per farle capire. Abbiamo la cooperativa Monte Paolo a Dovadola, dove che con pazienti psichiatrici che è andata giù completamente la strada ed è stata, sono stati evacuati con tutte le difficoltà a evacuare pazienti psichiatrici, come lei
può
capire.
E allora concretamente in questo momento il governo che cosa può fare per voi e anche la regione Emilia Romagna?
Cioè, sia il governo che la regione Emilia Romagna stanno già facendo molto, che è quello che da questo punto di vista non ci stiamo sentendo soli, nel senso che veramente c'è una presenza assidua, c'è stato un primo decreto, come lei sa, con un impegno di 2 miliardi. Dopodiché, come dire, ad esempio nel settore agricolo c'è stata la sospensione dei contributi per gli agricoltori che hanno avuto i frutteti allagati, ma che probabilmente saranno da espiantare e da ripiantare. Noi quello che ad esempio chiediamo è che non ci sia una sospensione dei contributi, ma ci sia un annullamento dei contributi, perché i contributi agricoli che il 16 di giugno gli agricoltori andranno a pagare sono riferiti agli ultimi mesi del 2022 e ai primi mesi del 2023, dove gli agricoltori hanno fatto delle attività che preparatorie alla raccolta e quindi hanno utilizzato delle giornate per potare le piante, per fare quelle attività preparatorie alla raccolta. Siccome la raccolta non ci sarà, qui si parla che saranno da espiantare, cioè piante che si seccheranno, le do un numero, 15 milioni di piante.
Ecco, allora con questi numeri, Neri, servono interventi a lungo termine?
Servono interventi a lungo termine. Allora, in montagna ci sono state delle frane che cambiano da un punto di vista morfologico il territorio. Le persone hanno un disagio perché le strade sono tutte chiuse. Però in montagna i danni l'ha avuto il territorio e le persone hanno avuto il disagio. In pianura, nel Faentino, nel Ravennate, nel Forlivese, nel Faentino e nel Ravennate soprattutto, ha toccato le persone nei propri affetti, cioè, come devo dire, quando l'acqua entra in casa e ti porta via l'album delle foto di quando ti sei sposato, dei tuoi figli, e tu, lei capisce che, come devo dire, ha toccato le persone a livello psicologico e quindi bisogna dare una speranza, e la speranza è quella che bisogna arrivare subito, come dire, i contributi non me li puoi rimandare, i contributi me li devi annullare, ecco, non so se cioè bisogna dare delle risposte immediate, ecco.
Allora, fondamentale, lo avete visto anche tramite molti mass media in questo periodo, è stato l'aiuto dei volontari che sono arrivati un po' da tutta Italia, la gente si è davvero rimboccata le maniche, non solo dunque emiliani e romagnoli, ma anche noi abbiamo visto persone che arrivavano dalla Calabria, dal Veneto, dal Piemonte, dalla Sardegna, proprio perché questa è stata vissuta come in qualche modo un'emergenza nazionale. Ecco, secondo il vice capo della Protezione Civile Titti Postiglione, in Emilia Romagna c'è stato e c'è tuttora un encomiabile impegno di migliaia di volontari che è necessario, ha detto, mettere a sistema per operare in sicurezza e fare in modo che la spinta di solidarietà non si affievolisca. Pensate che sono oltre 1800 i volontari al lavoro in questo momento in Emilia Romagna. Di questi 315 sono volontari dell'Emilia Romagna, 650 poi appartengono alle organizzazioni nazionali di volontariato che hanno tra l'altro raggiunto la regione con colonne mobili da Trento, l'ho detto, Lombardia, Lazio, Toscana, Liguria, Valle d'Aosta, Umbria, solo per citare alcune regioni. E tanti di questi giovani tra l'altro sono della GESCI, sono scout, come ci dice appunto anche Matteo Caselli, che è incaricato della comunicazione per la GESCI Emilia Romagna.
ci sono tanti capi e tante capo, tanti ragazzi e ragazze maggiorenni che si sono visti chiaramente coinvolti in prima persona per i territori che vivono, per le loro sedi, le parrocchie che loro frequentano, le loro case, le famiglie, eccetera. E la prima cosa che è venuta naturale è stata quella di rimboccarsi le maniche e di cominciare ad aiutare gli altri. L'attivazione di protezione civile è arrivata successivamente, visto che agisce in Emilia Romagna dentro la colonna mobile proprio di protezione civile regionale, e quindi a tutti gli effetti adesso chi svolge questo tipo di servizi sono a tutti gli effetti volontari di protezione civile. Li vedete infatti in giro anche con le pettorine gialle e l'abbigliamento più adatto, insomma, per fare questo tipo di servizi.
Insomma, c'è stato inizialmente un tantam, diciamo, spontaneo, e poi tutto questo è stato organizzato grazie anche alla protezione civile. Come sta proseguendo in questo momento però la vostra opera?
Allora, in questo momento noi chiaramente con il fermarsi delle piogge e l'abbassarsi dei fiumi e tutto il resto, c'è una grande opera adesso di, come dire, pulizia, ricostruzione, forse l'opera più mastodontica ci aspetta ancora da fare, no? Che è quella appunto di ricostruire, cercare il più possibile di stare vicino alla popolazione proprio in quest'opera di ricostruzione, insomma. Quindi noi abbiamo svolto svariati servizi, quindi avete visto i volontari che spalavano, ma avete visto anche volontari che gestivano punti di raccolta di beni di prima necessità, come è stato fatto a Forlì, per esempio, Campostrino, e poi ci sono stati dei volontari che con gli zainoni portavano rifornimenti alle persone che magari erano isolate, o gestivano dei piccoli punti ristoro per gli stessi volontari che tutto il giorno erano in azione. Insomma, ecco, i servizi sono stati veramente tanti, attualmente sono ancora, e c'è un coordinamento interno da Gesci con la regione anche per capire, appunto, con i vari comuni, centri operativi comunali attivati, per capire di cosa c'è bisogno, le squadre quante, con chi parte, per fare cose, eccetera. Quindi noi al nostro interno stiamo facendo un censimento continuo e in raccordo con i comuni e con i territori per capire dove possiamo dare una mano rispetto anche a quelle che sono le nostre specificità, che quello appunto della primaria è lo stare vicino alla popolazione.
Certamente. C'è qualche storia, Matteo Caselli, che ti è rimasta in qualche modo più impressa in questi giorni?
Beh, insomma, vedere ieri la Presidente della Commissione Europea che riceve dagli scout una piadina fatta a mano, e quindi queste persone che sono giorni che lavorano e che si spaccano la schiena, si fanno in quattro per tutti, vederli comunque dopo settimane, giorni, sorridere a vedere la Presidente e comunque essere loro a fare un dono a lei, è stato un momento veramente di grande emozione, credo. E poi vabbè, noi gestiamo punti di accoglienza per gli sfollati, dove stiamo a contatto 24 ore su 24, come per esempio a Ravenna, ne abbiamo un istituto superiore che gestiamo praticamente totalmente, quindi il contatto quotidiano con le persone, magari fare distrarre i bambini con alcune attività per sgravare anche un attimo i genitori, no? Rispetto alle preoccupazioni e tutto, piuttosto che non appunto cercare di dare sollievo alle persone che magari sono ancora isolate, portando loro qualche cosa da mangiare, un bene di prima necessità, insomma le cose sono tante. In più stiamo cercando di pensare anche ai nostri fratelli e sorelle scout che hanno avuto le sedi allagate, magari materiale danneggiato, e per questo da ieri è partita anche una raccolta fondi. Quello che non vogliamo assolutamente che accada è che questo alluvione blocchi tutto quello che poi sarà l'attività estiva, perché ai ragazzi e alle ragazze un minimo di normalità bisogna anche restituirla poi a un certo punto, no?
Rimane tutto il tema del dissesto idrogeologico. Tra l'altro poco fa è intervenuto anche il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, che ha detto che c'è vicinanza e dolore per quanto è successo, però bisogna appunto avere più cura del territorio per evitare queste tragedie. Pensate che solo tra il 1970 e il 2019 In base ai dati che sono stati elaborati dal CNR, le frane e le alluvioni hanno provocato in Italia quasi 1700 vittime, 60 dispersi, migliaia di feriti e centinaia di migliaia di sfollati. Attualmente, lo diciamo, questo l'ha detto il ministro Schillaci, il 94% del territorio italiano è a rischio. Un aiuto potrebbe arrivare dalla Commissione europea, infatti la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha detto che nel piano Next Generation EU sono disponibili circa 6 miliardi di euro che, lei dice, possono essere usati per la prevenzione del rischio idrogeologico. Speriamo davvero che vengano spesi, assoluto vengano spesi bene. Allora, noi abbiamo in linea Roberta Lecordetti del Collegio dei Geometri, Geometri Laureati di Parma, è la Presidente. Buon pomeriggio Lecordetti.
Salve, piacere, buon pomeriggio.
Senta, buon pomeriggio, come vi state muovendo voi in queste ore e soprattutto quale sarà il vostro compito nei prossimi giorni?
Allora, innanzitutto tengo a precisare anche una cosa. Noi come categoria professionale dei geometri ci stiamo muovendo tramite l'Associazione Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile, denominata AGEPRO Italia. Attualmente sul campo diciamo che sono state colpite due regioni, una quella che è l'Emilia-Romagna, di cui io sono la referente e sto seguendo tutto quello che sta succedendo in questa zona, mentre per quanto riguarda la Toscana abbiamo la collega Claudia Cerreti che lei sta seguendo tutto quello che riguarda i dissesti idrogeologici. Tutte le nostre attività sono iniziate su indicazione del nostro presidente, che è il geometra Massimiliano Pettorali, che è anche presidente.
Ecco, e come, quali attività state realizzando in questo momento?
Allora, per quanto riguarda la zona della Toscana, sono stati attivati dei COC, i centri operativi comunali, che seguono direttamente quelle che sono tutte le attivazioni in questa zona riguardo alle frane. Mentre per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, stiamo procedendo in una maniera differente. Per quanto riguarda Forlì, siamo stati coinvolti nel centro di coordinamento dei soccorsi e in un COC a Faenza, dove noi siamo a supporto tecnico per quello che riguarda questa emergenza. Diciamo che in questa fase oggi siamo ancora nella prima fase dell'emergenza, ancora non si è chiuso tutta la parte diretta di quello che riguarda il fango, ad esempio delle esondazioni da togliere, perché la parte dell'assistenza tecnica nasce in un secondo momento, cioè quando noi verremo attivati per quelle che sono il censimento e la valutazione del danno, che siamo in attesa di essere attivati anche per questo.
Ecco, ci può dire qualcosa per poter evitare, cioè costruendo, come bisogna costruire?
Ma allora, per quanto riguarda quelle che sono le esondazioni, non è tanto la costruzione degli edifici, perché attualmente oggi noi abbiamo regolamenti dove viene disciplinato quelle che sono le norme urbanistiche, tutti i vincoli relativi anche a, e quindi oggi abbiamo delle limitazioni. Forse che era più nel passato, dove e c'era forse più libertà e quindi qualche peccato si era fatto in precedenza. Però per quanto riguarda le esondazioni bisogna fare un discorso un po' diverso, che mi permetto di prendere quello che ha detto il nostro presidente nazionale, il presidente Maurizio Savoncelli, proprio il giorno 26 di maggio, nel corso di un'audizione in Parlamento, ha dichiarato proprio che è il momento di iniziare ad approcciare determinati temi. Quindi bisogna pensare ai consorzi, dei frontisti, dei corsi d'acqua che si devono occupare, alla pulizia dell'alveo, delle difese spondali, di dragare i fiumi con sistemi nuovi e innovativi. Cioè bisogna ritornare a prestare attenzione al territorio.
Esattamente, allora sicuramente un lavoro di squadra. Lecordetti, io la ringrazio per essere stata con noi. Buon pomeriggio.
Grazie anche a voi. voi, grazie a tutti, Sandro.
E allora, avete sentito, costruire meglio e fare più attenzione, soprattutto serve un lavoro di squadra per evitare che queste tragedie si ripetano. Tra l'altro l'emergenza dell'ultima ora, appunto, riuscire a sgombrare velocemente tutta quell'acqua, perché potrebbe portare appunto delle infezioni, e su questo anche i medici sono stati molto molto chiari. Allora io mi fermo per un attimo, vi lascio con un brano, Connected, però ci sentiamo tra 5 minuti, mi raccomando.